perché una riforma così importante destinata ad avere un impatto sui cittadini, sulla vita dei cittadini, è stata concepita e modellata in modo del tutto unilaterale, senza un effettivo confronto tra le forze politiche e con l'Associazione Nazionale Magistrati, che ovviamente è portatrice di un'esperienza qualificata che poteva sicuramente servire per arrivare ad una sintesi più accettabile. Detto questo, ed entrando nel merito, è una riforma senz'altro complessa. Noi riteniamo che la separazione come concepita sia intanto inutile, nel senso che già esiste, perché la legge vigente già limita il passaggio da una carriera all'altra, da una funzione, dalla funzione requirente alla funzione giudicante, è consentita soltanto una volta nella carriera del magistrato. E quindi riteniamo che dare a questa separazione un rango costituzionale in realtà non serva per realizzare il fine dichiarato, ovvero garantire la maggiore terzietà del giudice, che è una realtà già perfettamente realizzata e presente, ma viceversa per ottenere un ridimensionamento del potere giudiziario, secondo una tendenza che riscontriamo in Italia, ma anche in tanti altri ordinamenti giuridici. È una riforma che inciderà sull'assetto dei poteri costituzionali, perché darà vita ad un vero e proprio quarto potere. Noi siamo abituati da sempre a intendere lo Stato costituzionale fondato su tre poteri: il potere esecutivo, il potere giudiziario e il potere legislativo. Questa riforma darà vita ad un quarto potere, ovvero il potere di perseguire i reati. E questo, secondo me, determinerà un rafforzamento eccessivo del pubblico ministero, che diventerà un organo indipendente e scollegato dalla magistratura giudicante. E rispetto a questa evoluzione, riteniamo altamente probabile che questo governo o i governi successivi che verranno, per porre rimedio a questo strapotere del pubblico ministero, dovranno sottoporlo al proprio controllo. E questa è una prospettiva che ovviamente desta preoccupazione, perché significherà un pubblico ministero controllato dal potere esecutivo, ovviamente perseguirà soltanto i reati, taluni reati anziché gli altri, secondo le direttive e le indicazioni, ricevute dalla maggioranza di quel momento. Qui, queste sono ovviamente le maggiori perplessità, ma poi non voglio entrare in aspetti troppo dettagliati.
Proviamo un attimo a fare anche l'avvocato classicamente, no? In questo caso della maggioranza. Prendo il Foglio, che è uno dei quotidiani che sostiene da sempre, insomma, la separazione delle carriere. Oggi titola un lungo pezzo, così: l'inaccettabilità di indagini fondate sulla presunzione di colpevolezza e la necessità di separare le carriere. Prende il caso del riesame di Milano, che è stato molto utilizzato negli ultimi giorni, è il caso dell'inchiesta sull'urbanistica. Con parole molto dure, il Tribunale del Riesame ha un po' bacchettato, adesso lo riassumo così, il GIP. Ed è qua il punto, secondo il Foglio, che dice questa cosa da molto tempo, no? Dice: il GIP non è un giudice terzo, è completamente appiattito sui PM, è un passacarte, e quindi la separazione serve come? Per difendere i cittadini dalle angherie, dalle tesi, diciamo, precostituite senza prove di colpevolezza da parte dei PM. Questa è, diciamo, l'argomentazione sovrana dei politici.
Ma io penso, ovviamente senza entrare nel merito
Il caso, certo.
dell'inchiesta, ovviamente penso che questa vicenda dimostri esattamente il contrario di quello che sostiene il Foglio. Dobbiamo considerare che il Tribunale del Riesame è ovviamente un organo giudicante che ha, sulla base di un contraddittorio più ampio, perché il Tribunale del Riesame valuta gli elementi raccolti dal pubblico ministero, ma tiene anche conto della difesa degli indagati per come si è estrinsecata nell'udienza che si tiene dinanzi al tribunale stesso. Quindi ovviamente il tribunale di riesame ha dimostrato di non appiattirsi sulle tesi e sulle conclusioni del pubblico ministero, ma le ha tranquillamente sconfessate. La differenza rispetto al GIP non è perché il GIP si appiattisce sulle tesi del pubblico ministero, ma perché il GIP interviene in una fase differente. Il GIP provvede senza sentire preventivamente la difesa. Oggi è previsto l'interrogatorio preventivo dell'indagato, è una delle novità introdotte da questo governo, ma l'interrogatorio è effettuato nei confronti della persona indagata. Poi, successivamente, dinanzi al riesame, i difensori perorano le loro ragioni, che evidentemente in questo caso sono state ritenute convincenti e hanno portato il tribunale a non condividere le conclusioni del pubblico ministero. Ma questa è una vicenda che dimostra esattamente il contrario, cioè dimostra la perfetta e piena autonomia del giudizio dei giudici, perché il tribunale del riesame sono giudici, alla medesima stregua del GIP, che invece sulla base di elementi meno articolati e senza poter considerare gli argomenti difensivi, ha ritenuto più convincenti le tesi del pubblico ministero. È una dialettica del tutto fisiologica che personalmente dimostra che la separazione delle funzioni è già una garanzia pienamente sufficiente.
Dottor De Chiara, dopo la votazione di oggi ci sarà
Sì.
un referendum? Vi preparate ad
Beh,
un
diciamo,
referendum?
tutto fa pensare che si vada in quella direzione, anche perché il governo dimostra di essere risoluto e di voler concludere l'iter entro probabilmente il 2025. Quindi è molto probabile che ci sarà il referendum, anche perché l'approvazione del disegno non avverrà con la maggioranza dei 2/3, che sarebbe il presupposto per non indire il referendum. Siccome non ci sarà la maggioranza in questione, io penso che il referendum sia una prospettiva inevitabile, rispetto alla quale l'Associazione Nazionale Magistrati sta assumendo delle determinazioni in maniera del tutto legittima. Perché ovviamente i comitati referendari possono essere costituiti e promossi da persone fisiche, associazioni, è del tutto, diciamo, legittima questa nostra iniziativa, che non ha un significato politico, ma è semplicemente l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge.